Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione di approfondimento. Segnate il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare, 800-208-802, poi gli sms, anche per poter intervenire in questa trasmissione con domande, suggerimenti, riflessioni al 335 12 43 317. Io ho sempre sostenuto che la Chiesa e le mafie non hanno avuto rapporti così intensi come è stato detto e accusato da molto tempo. La narrazione storica è quella che la Chiesa in certi periodi storici e soprattutto in certi luoghi ha nascosto, ha obliato, è stata connivente. Vi dimostro che in Calabria non è così, come non è così neanche in Sicilia, neanche in nessuna parte d'Italia e del mondo, perché la Chiesa è stata sempre in prima linea contro questi fenomeni, a partire proprio, pensate, da 100 anni fa. È stato redatto un libro che insomma è tutto un programma, raccoglie molti documenti storici della Chiesa della Calabria, che fa capire come la Chiesa in quei posti è stata sempre contro le 'ndrine e contro la violenza. Si intitola L'Andrangheta e l'Antivangelo ed è stato scritto da Don Filippo Curatola, Don Enzo Gabrieli e Don Giovanni Scarpino, e poi c'è una bella intervista all'arcivescovo Salvatore Nunnari che ci fa capire come le attività anti-'ndrangheta siano praticamente cominciate addirittura, vi ripeto, 100 anni fa. Tao Editrice ha messo in piazza questo libro, lo sta facendo girare, lo sta facendo commentare e viene presentato anche, poi lo capiremo, nelle diocesi della Calabria e anche nei seminari, per far capire come i sacerdoti poi debbono approcciarsi a questo fenomeno da sempre combattuto. Do il benvenuto a due ospiti che sono Don Enzo Gabrieli, direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi di Cosenza, uno degli autori. Grazie per essere con noi, Don Enzo. E grazie anche ad Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud, che questi temi li mastica tutti i giorni. Grazie Arcangelo per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, il titolo di questo libro è La 'Ndrangheta e l'Antivangelo, Don Enzo, un libro che raccoglie un po' tutti i documenti della Chiesa dal 1916 ad oggi, quindi 100 anni più o meno di questi documenti, che fanno capire come la Chiesa fin dall'inizio, insomma, si è sempre schierata contro la 'Ndrangheta e le mafie, un racconto che viene fatto poco, diciamo così. È vero, le connivenze ci sono e ci sono state, ci saranno sempre, ma insomma la Chiesa ufficialmente si è sempre sporcata le mani, o no?
I nostri vescovi calabresi, è stato un lavoro abbastanza lungo che è nato dopo la visita di Papa Francesco a Cassano, dove fece il grande atto fortemente simbolico, quello della scomunica ai mafiosi, agli 'ndranghetisti, e da lì la Chiesa calabrese ha pensato di fare un lavoro che servisse come riferimento per quanti hanno un approccio tante volte parziale agli eventi di Chiesa. Una raccolta di documenti su come la Chiesa gradualmente ha preso anche coscienza di un fenomeno che dall'Ottocento ai nostri giorni si è evoluto anche all'interno della società, la stessa società ne ha preso coscienza in maniera graduale, però sin dall'inizio è evidente che la Chiesa ha individuato quali sono i punti deboli, la pietà popolare, i sacramenti, il ruolo del padrino, erano esperienze nelle quali il mafioso di turno, l'andranghetista, cercava di affiliare o chiedere la benedizione attraverso i sacramenti, i momenti religiosi, ad uno stile di mafiosità che creava quella famiglia locale che diventava poi il cancro della società. Ecco. E allo stesso tempo i vescovi gradualmente poi si sono pronunciati in maniera sempre più forte, poi dagli anni 80 in poi, gli anni 90, è chiaro che c'è una presa di distanza chiara, netta, inequivocabile, fermo restando, come dicevi tu, che ci sono personaggi dubbi, personaggi che anche all'interno della Chiesa hanno espresso gravi connivenze, tra le quali sono stati condannati.
In questo libro si parte da un documento del 1916, se non vado errato, no? È una lettera pastorale collettiva dell'Episcopato calabrese per la Santa Quaresima addirittura di 100 anni fa. Si parte da questo, voglio dire, è una disamina di documenti che fanno capire poi, come raccontavi tu, che la Chiesa non è stata sempre alla finestra, ma insomma in qualche modo ha agito contestualmente, perché bisogna poi ricordare, lo faremo anche nella discussione successiva, che molti preti che poi debbono stare in delle situazioni particolari lo debbono fare con cautela anche, no? Quindi qui c'è anche una questione di prudenza probabilmente.
Prudenza, fatica, solitudine di tanti parroci che si sono trovati in paesi difficili, in situazioni molto difficili e nelle quali si dovevano anche barcamenare proprio nella solitudine dei tempi passati. Ecco perché i vescovi hanno voluto anche negli ultimi anni dei documenti forti, una presa di posizione collettiva anche oggi da parte di tutto l'Episcopato, perché parroci, operatori pastorali, laici non si sentissero soli in questa battaglia che non è solo di denuncia ma anche di argine che si fa in tante parrocchie giorno per giorno col catechismo, la carità e tutte le opere pastorali. Ecco.
Arcangelo Badolati, ricordo, tu sei capo servizio della Gazzetta del Sud, raccontate questi temi direttamente dal territorio. È un libro che mette a posto le cose, possiamo dire così, in qualche modo ci prova.
Beh, è un libro secondo me fondamentale perché fa capire quanto poi con una sorta di professionismo anche l'antimafia sia stata strumentalizzata questa questione. La Chiesa è di per sé contro la mafia, lo è stata con la testimonianza di tanti sacerdoti che non sono famosi ma che nei loro paesi si sono impegnati, hanno appunto creato il catechismo, l'azione cattolica, l'impegno sociale dei giovani, hanno diffuso, evangelizzato, hanno diffuso la parola di Cristo, un lavoro che magari non serve a raccogliere grandi titoli sui giornali ma che serve a muovere le coscienze, a formarle. Ci sono anche tra l'altro dei sacerdoti che sono stati uccisi in Calabria, sacerdoti ammazzati a Reggio Calabria perché avevano denunciato le ingerenze mafiose, sono sacerdoti morti all'inizio del secolo scorso, cioè c'è una testimonianza di sangue anche della Chiesa calabrese, una Chiesa che non è mai stata attista, non è vero questo, appunto quello che si afferma così banalmente, una Chiesa che ha preso posizione attraverso documenti precisi diffusi dall'Episcopato Calabro, certo, documenti che poi sono arrivati adesso nell'ultimo periodo, anche dopo l'intervento di Papa Francesco, dopo quello che è successo a Cassano, dove è stato ucciso un bambino e dato alle fiamme, un bambino di 3 anni, dall'Andrangheta calabrese, hanno addirittura disciplinato in maniera definitiva, adesso non si può più scappare, insomma, la gestione delle manifestazioni di pietà popolare. Io non mi sentirei di condannare a priori, come spesso è stato fatto in maniera superficiale, insomma, l'operato della Chiesa cattolica in Calabria. È stato un operato sempre forte, è stata la via attraverso la quale semmai quella esercitata appunto dai sacerdoti nei singoli piccoli paesi, la via attraverso la quale fuggire invece dal gioco mafioso, dalla mentalità, da una subcultura che spesso in assenza semmai dei servizi dello Stato ha trovato insomma terreno fertile. Io credo che sia una testimonianza nei fatti e poi anche ovviamente come dimostra il libro di Don Enzo Gabriele, al quale faccio i complimenti anche attraverso i documenti, le prese di posizione pubbliche che risalgono nel tempo. Questa è la cosa straordinaria che viene finalmente dimostrata. C'è un impegno dei vescovi e quindi anche dei singoli sacerdoti nei più piccoli paesi, insomma, che risale al secolo scorso e che è particolarmente significativo, che è stato sempre sottovalutato, ignorato, per mancanza probabilmente di approfondimento, di studio. Quindi questo volume restituisce alla storia dell'impegno contro le mafie della Chiesa in Calabria, insomma, l'onore e la dignità.
Arcangelo, l'accusa che viene fatta spesso è anche questa, ossia ci sono documenti, si parla, ma insomma non si va mai direttamente al cuore del problema, sono documenti che lasciano aperta un po' la porta all'ambiguità. Sfatiamo anche questo mito, perché mi pare che non sia così, no? Ecco.
Ma guarda, non è così. Probabilmente, siccome l'attenzione dei media era più bassa sulla Calabria, fino, credo, proprio alla strage di Duisburg, che è un atto di violenza straordinario commesso dall'Andrangheta calabrese in Germania, non si sapeva, non si è mai saputo, non si è mai documentati su quello che i sacerdoti facevano appunto nei più piccoli paesi. Significava fermare una faida, significava convincere i ragazzi a rinunciare al ricorso alle armi per farsi giustizia, invogliarli al perdono e a rivolgersi allo Stato quando c'era un problema. Il problema è stato l'altro, cioè era che lo Stato non funzionava e anche di questo non v'era abbastanza testimonianza. Io credo che non siano state solo parole quelle della Chiesa calabrese, io credo che sia stata missione, semmai impegno, in territori molto molto difficili, dei quali, ripeto, si parla oggi, anche qui poi è diventato pure facile e professionistico, tra virgolette, in senso sciasciano, parlare della mafia calabrese. Per lungo tempo di questo non si è parlato, non si è parlato dello stato di abbandono in cui versava una parte, appunto, almeno l'ultima parte dello stivale. La Chiesa ha sempre svolto il suo ruolo. Certo, diceva Donna Abbondio, io conosco come tutti voi i Promessi Sposi, sono due personaggi centrali, no? Fra Cristoforo e Donna Abbondio. Diceva Donna Abbondio, il coraggio se uno non ce l'ha non lo si può dare. Certo, ci sono state magari figure che non hanno spiccato per impegno, per coraggio, ma ci sono state altrettante e sono quelle in maggioranza che invece hanno svolto il loro ruolo. Mi riferisco sempre ai sacerdoti, in maniera egregia, senza conquistare titoli, senza diventare famosi. Sono quelli che hanno fatto di più e di tutti in questa terra in cui, ripeto, si sentiva abbandonati da una certa politica distratta, ruffona, spesso corrotta, rispetto ad uno Stato che non garantiva i servizi essenziali minimi. Pensate a cosa accadeva quando ci si rivolgeva alla giustizia per dirimere una vertenza civile, cosa accadeva quando si chiedeva giustizia per un'ingiustizia patita. Allora in quel caso lo scoramento lasciava spazio a sentimenti di giustizia privata, a tensioni verso la giustizia privata, e spesso i parroci sono riusciti col loro lavoro silenzioso ma importantissimo a sanare queste ferite, a riportare la gente sulla strada più giusta. Ci sono stati degli errori, certo, tutti gli uomini sbagliano, magari qualcuno ha sbagliato ad entrare troppo in confidenza qualche mafioso o a prendere del denaro per realizzare, come dire, strutture sacre, ma sono una netta minoranza e sono insignificanti rispetto a quello che è stato fatto invece dalla maggioranza dei sacerdoti calabresi. Questo libro ci aiuta a capire tutte queste cose, a studiare meglio questo fenomeno, a non banalizzare, a non strumentalizzare, a non essere superficiali quando ci si accosta ad un panorama così complesso.
E frastagliato, direi.
Ancora la Calabria, certo, quale frastagliato. Stato è forse ancora la Calabria.
Don Enzo, non bisogna però dimenticare che la mafia, le mafie, l'Andrangheta, la Camorra, la Stidda, Sacra Corona Unita, utilizzano la religione proprio come mezzo anche di affermazione sociale. Abbiamo visto tutti quanti le immagini dei boss con la Bibbia, insomma sono ormai immagini un po' rituali ormai, no? Che sono entrate un po' anche nel nostro immaginario collettivo, se così mi permettete. C'è un rapporto diretto con una religione che però è malata, una fede, un rapporto con la fede che è malato, no? Che è appunto l'antivangelo, no?
È proprio per questo che i vescovi hanno voluto questo titolo forte, proprio questo l'hanno scelto in conferenza episcopale, perché hanno voluto che questo libro sia un segno post-giubilare. Cioè dobbiamo dire con chiarezza che questa è l'antireligione, quando viene pervertita o utilizzata male la simbologia religiosa, le celebrazioni religiose, fosse anche il momento della pietà popolare, la Chiesa ha voluto dire questo è, come dire, quello che è il satanismo, la religione all'inverso, è un uso dei simboli religiosi rovesciati. Ecco perché proprio nei giorni scorsi accennava prima Arcangelo, tante volte i boss mafiosi per accaparrarsi l'attenzione di un popolo, di una comunità, danno l'offerta. Il Vescovo di Locri ha fatto restituire ad un sacerdote un'offerta dubbia, piccola per carità, ma dubbia. L'opera del bene della Chiesa non si fa attraverso un'offerta dubbia, pericolosa, sporca. È meglio non fare l'opera di bene perché proviene da una donazione sporca. Certo, è più faticoso per i sacerdoti invece intervenire nelle feste religiose, nella scelta di quanti si accostano al simulacro, perché è faticoso chiedere la fedina penale al portatore, o chiedere la fedina penale a quello che chiede di fare da padrino, ed è lì un grande lavoro, lì ci vuole un grande lavoro di equilibrio, un grande lavoro di conoscenza del territorio che solo i parroci sanno e possono fare.
Secondo te, Badolati, l'idea della religione nelle mafie, nei rapporti che ci sono anche tra i boss e la cittadinanza, perché viene distorta fino a questo punto? Cosa interessa ai boss avere questa conferma sociale? Perché sono tanto attaccati, no? Voglio dire, prima si poteva benissimo capire il ruolo della religione, ma adesso no, ne potrebbero fare anche a meno. Invece ancora cercano questa conferma sociale, cercano ancora questo sigillo, diciamo così.
Beh, guarda, faccio un esempio. Francesco Di Cristina, boss di Riesi, lasciò l'assetto di comando al figlio Giuseppe durante la festa patronale. Ci si fermò la statua di fronte a casa loro, scese giù, prima salutò dal balcone, poi scese giù, lì consegnò ufficialmente l'assetto. È un modo per ostentare il proprio potere, per dimostrare a tutti che si è importanti, cioè un modo strumentale dell'utilizzo delle manifestazioni di pietà popolare. È successa la stessa cosa in Campania, è successa purtroppo anche in Calabria, inducendo un vescovo a sospendere le processioni per 2 anni nella piana di Gioia Tauro. E possono accadere queste cose, e i mafiosi vogliono che accadano, ma oggi c'è una consapevolezza maggiore, soprattutto ci sono dei documenti che disciplinano questo tipo di manifestazioni popolari, quindi non lasciano spazio ad equivoci. È un trucco, è come diventare presidente di una società di calcio: si fa la festa al paese, la festa sportiva, si dimostra che si è in grado di gestire tutto, anche lo sport, di dare la felicità alla gente, così si può mostrare di essere capaci anche di avere in qualche maniera il favore di Dio. E sembra una bestemmia, ma nella loro mentalità davvero satanica, perché è un uso veramente dei simboli religiosi rovesciato, come diceva Don Enzo, loro hanno un obiettivo preciso: mostrarsi forti, potenti, tutto è sotto di noi, tutto in qualche maniera entra in rapporto con noi. Ed è ormai un problema che conosciamo bene in Calabria, ma che si conosceva prima, perché non immaginate, siccome non ne parlavano i giornali, perché non c'era stata Tulku, che nessuno si interessava delle cose calabresi, non immaginate i parroci piegati ai poteri dei posti, perché non è mai stato così, anzi, spesso i parroci gli hanno sottratto i ragazzi, la loro capacità di, certo, manovalante, di riprodurre personale militare. I parroci nei paesi, con la loro attività e senza andare sui giornali, gli hanno levato la manovalanza, quindi hanno fatto un lavoro eccellente. E ricordate per esempio Pietro Aglieri, viene trovato, che a proposito poi della religiosità soggettiva dei mafiosi, viene trovato in un covo dove aveva una sorta di altare privato, perché nella loro distorta mentalità satanica, sottolineo, riprendo il termine usato da Enzo Gabrieli, e nella loro mentalità uccidere chi sbaglia rispetto ai loro obiettivi è giusto, quindi è come se fosse giustificato, quindi si dà modo, anzi magari si raccomandano. C'è stato uno dei killer dell'ispettore Aversa, un poliziotto ammazzato alla Lamezia Terme nel 1991, che dopo il delitto addirittura si recò a pregare presso un santuario. Cioè è chiaro che è gente che non ha la più pallida idea della parola di Cristo, ma che non conosce i 10 comandamenti, perché è incompatibile con la religione cattolica che uccide e viola uno dei comandamenti. Quindi sono tanti gli aspetti. Io posso assicurarvi, lo testimonio come cronista, io ho scritto 14 libri sulla 'ndrangheta calabrese, lo testimonio come appassionato e studioso, vi assicuro che la Chiesa cattolica, pur non conquistando titoli di giornale, in trasmissioni televisive o radiofoniche, ha fatto in silenzio, con l'equilibrio necessario che è dovuto ai ruoli così delicati come quello dei sacerdoti, ha fatto tantissimo in Calabria, strappando tanti ragazzi al gioco della mafia, alla prospettiva di diventare mafiosi, insegnando loro che è più importante amare il prossimo, studiare, affermarsi in una professione, fare sacrifici, piuttosto che vendere droga o ammazzare la gente. Questo è un merito che va dato assolutamente ai sacerdoti calabresi lungo i secoli, non negli ultimi 10 anni, ma lungo i secoli.
Certo, Don Enzo, però si apre il capitolo dei parroci che sono abbandonati dallo Stato. Io immagino delle piccole comunità dove i singoli sacerdoti magari sono imparentati con qualcuno delle cosche, no? Il santuario di Polsi mi pare che ha fatto un po' diciamo così, di storia negli anni, insomma, è rimasto lì. Insomma, si ha anche, come dire, una difficoltà di questo tipo oggettiva da parte dei parroci, che molto spesso sono abbandonati dallo Stato. O no?
Sì, in tanti paesi calabresi l'ultimo presidio, come dire, istituzionale sta rimanendo la parrocchia o i sacerdoti. e tante volte i sacerdoti che operano in questi paesi sono legati da forme di parentela o di amicizia sulle quali adesso i vescovi vogliono vigilare, ecco perché hanno ancora una volta incoraggiato il movimento, lo spostamento dei parroci, i famosi 9 anni di permanenza nelle parrocchie. Questo può essere un argomento che aiuta il sacerdote a liberarsi da magari pressioni psicologiche, presenze, il fatto stesso che uno si ritrova lì con delle parentele anche non volute. Se non trova nel vescovo, nella struttura ecclesiale, un appoggio, si ritrova tante volte solo a dover prendere delle decisioni e certe volte c'è il rischio di, per cattiva conoscenza, per cattiva formazione o magari per solitudine, di scegliere sbagliando. E allora anche in questo i vescovi hanno scelto un percorso di formazione nuova nei seminari e hanno voluto nei nostri 3 seminari regionali un corso ad hoc per i nuovi sacerdoti che magari conoscono di meno il fenomeno, che lo hanno vissuto ancora di meno come tutti i nostri giovani, proprio per formarli ad una vigilanza su loro stessi, sull'amministrazione dei beni, sulla vita nelle comunità, perché tante volte nei paesi si ritrovano soli, stanno chiudendo pure le caserme per la famosa... si ritrova solo il
non è facile vivere in quella situazione lì, no, Badolati? Io immagino un sacerdote imparentato con una cosca, con un'andrina di quelle potenti, beh, poi fare il proprio lavoro, insomma, diventa complicato, no? Uno ci pensa 10
beh,
volte.
Certo. Ebbene, certo, queste sono cose magari da evitare, bisogna andare in un altro paese, esercitare il proprio ministero, questo mi pare abbastanza scontato. Bisogna anche dire però che dopo la strage di Duisburg, io parlo sempre di questo evento, perché è un evento che caratterizza...
Uno spartiacque, mi pare, no? Nella tua lettura.
L'attenzione del mondo rispetto a questa mafia potentissima, che al contrario di quella siciliana non ammazzava i giudici, non ammazzava i capitani dei carabinieri, non ammazzava gli uomini politici. In Calabria omicidi eccellenti ce ne sono stati 4 in tutto il secolo scorso, quindi nulla rispetto a quello che accaduto in Sicilia. Quindi una mafia che si sviluppava. Ecco, rispetto a questo occorre dire che l'attenzione è sempre cresciuta. Rispetto a questo occorre dire che c'è un'attenzione maggiore da parte dell'Episcopato, vanno evitate queste situazioni abbastanza imbarazzanti, ma è pur da dire che dopo la faida, quindi dopo la strage di Duisburg, è stato proprio l'intervento salutare, silenzioso, io definirei importantissimo, della Chiesa, probabilmente a fermare quella scia di sangue. Non dimenticherò mai le mamme delle 6 vittime di Duisburg presentarsi al funerale vestite di bianco, come per dire basta morti, basta. E quello è un lavoro, secondo me, fatto dalle suorine, dai sacerdoti, dai parroci che sono riusciti a convincere queste donne che era meglio non continuare lungo quella strada per non perdere altri figli, che era meglio basta finirla, eccetera. Io ritengo che dietro quella scelta clamorosa, ci sia proprio il lavoro silenzioso della Chiesa calabrese, della Chiesa migliore, che certo non conniveva con i clan, no? Cioè è intervenuta per sanare una situazione spirituale, per impedire che la vendetta continuasse a insanguinare quei territori. Quindi non è facile, vanno evitate alcune pericolose combinazioni, definiamole così, ma bisogna pure sottolineare che, come diceva Don Enzo giustamente, spesso i parroci poi sono l'unica istituzione esistente in un piccolo paese, quindi davvero diventano amministratori della vita di ciascuno, davvero si spennano per cercare di calmare, di aiutare l'anima di chi è votato alla violenza, insomma, a cambiare direzione, ad addolcirsi. È un'opera improba davvero, difficilissima, che però viene fatta senza conquistare titoli giornalistici, insomma.
Allora, io ricordo questo titolo, L'Andrangheta e l'Antivangelo, in libreria per i tipi di Tao Editrice, che state presentando, Don Enzo, proprio in tutte le diocesi e anche nei seminari. Mi pare di capire che è una bella idea, no? Partire dal basso. Io spero che se ne accorga anche qualche altra emittente nazionale, se ne parli, perché si deve eliminare questo tipo di stereotipo che è dannoso e non vero, tra l'altro.
È un piccolo aiuto che ringraziamo Radio Vaticana, ma tanti altri media cattolici e non, che ci stanno dando, non per il libro in sé, perché è un'antologia di documenti, ma proprio per creare una nuova mentalità e creare una nuova, anche un nuovo approccio al servizio della Chiesa e di tanti sacerdoti che, o di tanti laici anche, che magari non fanno cronaca ma fanno storia in questa terra.
Io ringrazio i miei ospiti. Allora, siamo in chiusura, Don Enzo Gabrielli, direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi di Cosenza, per essere stato con noi. Grazie Don Enzo.
Grazie, grazie a voi.
E grazie anche ad Arcangelo Badolati, ricordo capo servizio della Gazzetta del Sud. Arcangelo, complimenti per il tuo lavoro, è complicato, ma lo fai con amore, mi pare.
Sì, grazie, grazie a voi per l'attenzione, è stato molto interessante confrontarci, speriamo di risentirci presto.
Bene, grazie ai miei ospiti. Federico Piana chiude qui questa trasmissione dedicata appunto all'Andrangheta e alla Chiesa. Vi ricordo ovviamente il numero verde prima di andare via, lo conoscete, 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317.